7 minuti dopo le 9, rieccoci con la seconda parte del giorno delle locuste. E come sempre riapriamo la trasmissione salutando e dando il benvenuto al professor Alessandro Santoro. Eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Un professor Santoro che, al contrario del professore Di Stefano, che come dicevamo in apertura, oggi già indossa per l'arrivo dell'estate il costumone a sgargianti motivi havaiani e il forcone di Poseidone, e invece il professor Santoro indossa nuovamente i panni dell'élite, perché oggi ci vuole parlare delle malcelate contraddizioni della politica economica del governo giallo-verde. Che cosa indossa l'élite quando va in spiaggia?
No, l'élite non indossa nulla.
È naturista l'élite.
Cioè, l'élite vera sicuramente sì, ma io non ne faccio parte, che lei ne dica. Dunque, sì, io volevo parlare di questo argomento, nel senso, la premessa è che io, ma non sono l'unico, sono abbastanza convinto che le cose che vengono dette, anche orribili, sulla questione delle migrazioni servano anche a nascondere, a fare un po' di cortina fumogena rispetto ai grossi problemi che si stanno evidenziando sulla attuazione delle politiche economiche ipotizzate nel contratto di governo. Per ora siamo ancora degli accenni, non abbiamo ancora dei testi, perché la risoluzione sul DEF è ancora in via di definizione e comunque, da quel che ho detto, sarà molto generica. Però mi pare di capire che ci siano già delle contraddizioni che emergono. La prima è quasi concettuale, quasi filosofica, nel senso che una componente importante del governo spinge per puntare da subito sulla riduzione delle imposte alle imprese, la cosiddetta flat tax per le imprese, che poi non si capisce bene che cosa sia, perché la flat tax esiste già per le imprese, quindi dobbiamo pensare che sia una ulteriore riduzione di aliquota, classica, diciamo, politica supply side, cioè dell'offerta, fatta per ridurre l'imposizione fiscale su chi produce, nella speranza che questo porti ad una maggiore produzione. Una logica vecchia, come abbiamo detto più di una volta, anche Roventini ha citato la curva di Laffer, di cui abbiamo parlato più volte in questa sede. Non mi sembra affatto che il ministro Tria condivida questa impostazione.
No.
Il ministro Tria nelle sue dichiarazioni ha invece parlato di stimolo della domanda. Però qua c'è un'ulteriore interessante differenziazione, perché stimolo dal lato della domanda, cosiddetto keynesiano in senso lato, si può intendere in diversi modi, e la maggioranza, diciamo, nel contratto di governo sembra emergere l'idea di nuovo riduzione fiscale, in questo caso la flat tax sulle persone fisiche, maggiori consumi e ripresa e stimolo, diciamo, da quel lato, mentre invece Tria sembra parlare di maggiori investimenti pubblici. La ragione è ovvia, gli investimenti pubblici hanno un effetto immediato sul moltiplicatore keynesiano, mentre invece la riduzione delle tasse passa attraverso la disponibilità delle persone a spendere di più, che non è immediata, specie in tempi di grandi precarietà come questi. Quindi oppone una visione, direi, completamente diversa a quella che sembra emergere dal programma da parte di 5 Stelle e Lega, con l'ulteriore contraddizione che, quando si parla di investimenti pubblici in Italia, si parla di grandi opere, di infrastrutture, ahimè. E questo credo che possa aprire un altro conflitto con i 5 Stelle, in particolare, che in questo caso, a mio avviso, meritoriamente si sono opposti ad alcune inutili grandi opere realizzate o da realizzarsi in questi anni in Italia. Quindi mi sembra un quadro estremamente articolato e complesso, dove tutti dicono cose diverse, quando poi non dicono addirittura cose diverse nello stesso discorso le stesse persone. Vorrei solo sottolineare che qualche giorno fa Bruno Tinti, magistrato che credo sia uno degli opinionisti, delle persone di riferimento del Mondo 5 Stelle, editorialista del Fatto Quotidiano, ha scritto un articolo che si intitolava La confusione fiscale di Di Maio, e ha sottolineato il fatto che nel discorso alla Confcommercio Di Maio ha detto che finalmente la lotta all'evasione si farà finalmente con l'incrocio delle basi dati, e poi, come ha scritto Tinti, ha proposto l'abolizione dello spesometro, che è la fonte principale, la base dati principale oggi disponibile all'amministrazione finanziaria. Quindi addirittura siamo anche alle contraddizioni nell'ambito dello stesso discorso fatto dalla stessa persona. Veramente mi pare un quadro sconfortante, anche dal punto di vista di chi ha grandi speranze nei confronti di questo governo.
Insomma, ci dice il professor Santoro e ci restituisce un quadro di grande confusione nella testa della programmazione economica del governo, un po' la stessa confusione che stava nella testa di Vilfredo Caballero ieri sera, quando sullo 0-0 ha detto: cosa faccio, un rinvio forte, la passo al mio compagno, poi ha fatto una svirgola, gol della Croazia e l'Argentina praticamente a casa. Lei mi guarda, professor Di Stefano, come per dire chi è Caballero e dire che comunque magari non conosce il portiere dell'Argentina, ci sono almeno due grandi Caballero della storia del costume e della società. Lei mi guarda con gli stessi occhi come per dire chissà, il professor Santoro secondo me almeno uno dei due lo conosce. Puoi dire solo sì o no?
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Sarebbe
fortuna che c'è il professor Santoro.
Sì.
No, però conosco il portiere dell'Argentina, cioè l'ho vista ieri il gollonzo, niente male, devo dire.
Comunque erano riferimenti ai motori e all'editoria, quelli dei grandi Caballero della storia del costume.
È troppo colto, Bacci, per noi.
Lo so, sono disgrazie, si nasce così alla fine. Detto questo, non mi ricordo più che cosa volevo dire. Che sarebbe bello commentare con il professor Santoro di Doncic ai Mavericks, sarà il nuovo Nowitzki sì oppure no, ma non abbiamo il tempo, magari la prossima puntata che è l'ultima e quindi si può svaccare allegramente. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci. E ricominciamo proprio dal fisco, visto che abbiamo appena parlato con il professor Santoro, perché l'altra notizia che oggi abbiamo trovato sulla prima del Sole 24 Ore e di cui ancora non abbiamo parlato è quello che riguarda la decisione della Corte Suprema americana a proposito dell'e-commerce e delle tasse che vanno pagate nei luoghi di vendita, un tema che ci siamo portati dietro per tanto tempo e che adesso negli Stati Uniti sembra aver trovato una soluzione. Definitiva.
Non è una soluzione definitiva, però sicuramente è una pietra molto rilevante, perché la Corte Suprema ha chiarito il modo con cui gli stati possono chiedere di raccogliere le tasse sulle vendite a chi ha sede al di fuori dello stesso stato. Sostanzialmente possono imporre il versamento della cosiddetta sales tax, l'equivalente italiana dell'imposta generale sulle entrate, sulla base delle vendite dei prodotti che arrivano all'interno del singolo stato, quindi sul bene fisico, anche se appunto la sede da cui partono sono assolutamente distante. Il tutto parte da uno stato, il South Dakota, che aveva chiesto l'intervento appunto della Corte Suprema perché prevedeva l'Internet Sales Tax, con la quale stimava entrate per 34 miliardi di dollari l'anno, ma la cifra potrebbe essere anche più bassa. I vari operatori del settore si sono opposti alla legislazione appunto del South Dakota, sostenendo che il calcolo della sales tax per migliaia di giurisdizioni locali sarebbe stato troppo oneroso e hanno perso, e quindi da questo punto di vista questa è una grande novità che può creare non pochi grattacapi al sistema dell'e-commerce, in particolare ai colossi, ovviamente Amazon in testa, che sono operatori del settore. Non risolve sicuramente i problemi sull'elusione fiscale da questo punto di vista, ma è una pietra irrilevante sulla strada del commercio elettronico. Lo sarebbe almeno tanto quanto un'altra formula, che è quella di tassare la transazione, cioè ogni acquisto che viene effettuato nell'e-commerce o più in generale attraverso i sistemi di transazione. Potrebbe essere l'altra formula ancora più incisiva e per ora sempre allo studio, che non è stata sinora applicata da nessun paese. Trump ha immediatamente commentato su Twitter, non poteva essere diversamente, che sostanzialmente questa potrebbe essere un'ottima notizia per riequilibrare la situazione nel commercio, dove lui accusa appunto Amazon di avere comportamenti sleali o comunque non corretti dal punto di vista della concorrenza.
Domenica si vota in Turchia, ne abbiamo parlato anche in questi giorni al Demone del Tardi, non è che ci sia incertezza su chi sarà il vincitore, stante anche il quadro di stampa e televisioni assenti per quanto riguarda la voce dell'opposizione, potrebbe esserci forse, chissà, perlomeno il ballottaggio, ma intanto è l'economia il tema dominante, non tanto di una campagna elettorale che resta evidentemente sotto traccia, quanto per i destini della Turchia. Il PIL cresce, ma la lira turca continua a essere sotto attacco, così come raccontavamo nelle scorse settimane.
Sì, la lira turca continua a essere in difficoltà, si prevede una prossima settimana molto turbolenta sui mercati, perché di fatto ha perso quasi il 40% complessivo nel corso degli ultimi due anni, e da questo punto di vista c'è anche il riflesso ovviamente di un boom inflazionistico contro il quale la Banca Centrale Turca ha finora agito alzando i tassi di interesse. L'ultimo maxi rialzo è stato fatto proprio alla fine dello scorso mese di maggio, di fronte a un crollo di quasi il 9% in una settimana. La Banca Centrale ha alzato il limite, appunto, massimo dei tassi al 16,50%, un po' gli stessi tentativi, in alcuni casi disperati, che sono stati messi in campo dall'Argentina, ma questi tentativi non hanno risolto assolutamente né la debolezza della lira né l'effetto inflazionistico permanente. I bond sovrani a 10 anni stanno intorno al 15% di interesse e i biennali addirittura tra il 16 e il 17% di interesse.
Intanto notavo come ci sia una notizia che oggi tutti i più importanti quotidiani italiani nella loro edizione online condividono e tengono alta in pagina, e che è il video esclusivo della reazione del cane Husky di fronte alla padrona che scompare sotto il lenzuolo. Purtroppo non abbiamo avuto ancora tempo di vederlo e di poterlo, e quindi non lo possiamo commentare insieme al professor Di Stefano, ma magari lo faremo nel corso della prossima puntata del Giorno delle Locuste, anche perché il professore vuole tornare invece sul tema dei dazi. L'India è scesa in campo e ha annunciato anche lei le contromisure.
Sì, nella guerra ormai mondiale del commercio, ormai non ci sono più dubbi che siamo entrati in questa fase, anche l'India ha deciso appunto di intervenire con una serie di dazi e tariffe per rispondere di fatto all'attacco che ha ricevuto dagli Stati Uniti. Lo ricordiamo, nell'elenco dei paesi esportatori dell'acciaio ovviamente l'India sta ai primi posti, anche per la presenza di gruppi, gli stessi che sono interessati per esempio all'Ilva di Taranto, cioè il gruppo Mittal. Ecco, l'India ha alzato le tasse su 29 prodotti importati dagli Stati Uniti, come sempre si va all'attacco sui prodotti agricoli, dal 4 di agosto si colpiranno in particolare mandorle, noci e ceci statunitensi. Quindi di fatto un po' ovunque, perché questo succede anche in Europa, la risposta più rilevante e comunque l'unica forse in campo è quella che riguarda il comparto agricolo, con conseguenze che ovviamente non sono in questo momento stimabili in termini anche di consenso elettorale per Donald Trump.
Comunque l'India santa subito, perché leggevo adesso sull'home page di Repubblica che in India hanno inventato il condizionatore per il casco. Subito premio Nobel per l'invenzione, per la motorizzazione tutta. Ha un contenitore di acqua fredda, una ventola che soffia aria fredda, un filtro antibatterico e un piccolo tubo che collega il dispositivo all'interno del casco con batteria ricaricabile. Mannaggia, spero che lo esportino subito in Italia senza dazi, perché mi cambierebbe
la vita
a me così come a tanti altri, ma dallo scooter, dal mondo dello scooter al mondo dell'auto, perché questa settimana è stata quella dell'arresto clamoroso dell'amministratore delegato di Audi per lo scandalo Dieselgate.
Sì, arresto clamoroso, è stato arrestato, è la prima volta che le autorità tedesche arrivano a un provvedimento così rilevante nei confronti di un amministratore delegato in carica. Rupert Stadler è stato appunto di fatto messo agli arresti. È vero che si tratta prevalentemente di una sorta di custodia domiciliare, non è finito in carcere, ma questa è sicuramente una notizia unica, perché è la prima volta che accade. L'accusa principale nei confronti di Stadler è quella di occultamento delle prove, il tentativo di fatto di oscurare l'indagine, o comunque di mettere in difficoltà l'investigatore rispetto al procedimento per frode che è stato aperto dalla procura di Monaco. Questa è la motivazione che ha portato al fermo dell'amministratore delegato, che è stato immediatamente sostituito. Audi, insieme a tutti gli altri, è accusato di aver venduto almeno 210.000 automobili diesel in Europa e negli Stati Uniti con il software che modificava i dati sulle emissioni, ed è proprio l'auto a fare più paura nella guerra tra i dazi, perché la previsione è che a questo punto Trump quasi sicuramente farà una contromossa alla risposta europea, peraltro molto spuntata, e dovrebbe arrivare la mannaia appunto dei dazi, delle tariffe sulle esportazioni di auto negli Stati Uniti. E proprio per questo motivo Daimler ha lanciato un allarme utili che non sorprende molto, perché i marchi diversi del gruppo Daimler, che sono Mercedes, Smart e annessi, vendono parecchio negli Stati Uniti, che sono uno dei primi esportatori tedeschi di auto verso gli Stati Uniti, e quindi la previsione è che ci sia un crollo delle esportazioni, ma anche delle difficoltà negli stessi stabilimenti di produzione americani, che impiegano 36.500 lavoratori in questo momento.
Dopodiché io metterei immediatamente la firma per essere messo agli arresti domiciliari a casa dell'amministratore delegato dell'Audi. Cioè, pensi, deve essere tipo Disneyland, maxi schermi, PlayStation anche in bagno, il divano condizionato. Io 2 anni, 3 anni, anche 4, starei lì una pacchia.
Ma non lo so, perché non è propriamente casa tua,
Ho capito. Dopodiché mi daranno da mangiare.
Non lo so, sai com'è. Vabbè. Una volta che sei lì, poi
ci avrà un frigo che è grande come casa mia, qualcosa alla fine viene fuori.
Se sei lì e sei costretto a starci, non è detto che tu sia un ospite gradito.
Vabbè, ne parleremo. Chiudiamo con il petrolio, perché c'è il vertice dell'OPEC.
Sì, chiudiamo con il petrolio, come avevamo ampiamente preannunciato nelle ultime 3 settimane, l'OPEC aumenterà la produzione almeno 1 milione di barili in più al giorno. Non è che lo faccia perché è convinta di essere diventata buonista, ma per contrastare lo shale oil, soprattutto americano, che in questo momento ha approfittato del taglio della produzione OPEC per invadere non solo il mercato statunitense, ma anche alcuni paesi di esportazione.
E con questo andiamo a concludere l'odierna puntata del Giorno delle Locuste. Non possiamo fare altro che darvi appuntamento a venerdì prossimo, l'ultima puntata della stagione, insieme al professor Andrea Di Stefano. Nel frattempo, saluti a tutti, baci, abbracci, e in tanti si rivedranno domani alla tavolata di Insieme Senza Muri al Parco Sempione. Chi c'è c'è, chi non c'è probabilmente è assente giustificato. Caro professore, mi stia bene, arrivederci tra 7 giorni.
Arrivederci.